Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati nel nuovo anno. Questa è Uscita di Sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Puntata che va in onda il giovedì 2 gennaio 2025, ma che abbiamo registrato nei giorni scorsi, ancora nel 2024. Riprenderemo la diretta da giovedì prossimo e, come da sempre, nella fascia oraria dalle 20.30 alle 21.30, Stefano Ruberto sempre in vostra compagnia. Nuovo anno, vecchi problemi sul lavoro. Lavoro che manca, lavoro che c'è ma è precario, lavoro povero, lavoro mortale in alcuni casi, lavoratrici e lavoratori sempre più fragili. Ma quali strumenti avremo per affrontare questo 2025 con maggiore sicurezza? Mentre la narrazione del governo racconta un paese che offre grandi opportunità di crescita e realizzazione per giovani e anziani, sotto l'albero di Natale il governo ha fatto trovare qualche regalo non richiesto e non gradito, direi. Diversi provvedimenti normativi che renderanno il 2025 molto duro da affrontare per lavoratori e pensionati. Il DDL lavoro, la legge di bilancio, il mille proroghe, ma soprattutto, attenzione, è stato approvato il nuovo piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. È un decreto che è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 17 dicembre e si cita, è approvato per la prima volta questo nuovo strumento immediatamente attivo che segna un cambio di paradigma, non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana allo studio al lavoro. Quindi abbiamo la soluzione, viene da dire.
Ho espresso la mia posizione, dove? Basta andare indietro di due dischi e farne il nome. Benvenuti nel 2019, hanno rubato voce al popolo e puntato il dito su un barcone. La logica del pollice che scorre, della mano tesa che saluta in chiesa e non soccorre, della spesa che non basta, della pasta e l'acqua che non bolle, diseducazione folle che lobotomizza folle. Ormai non scattano le molle, il buonsenso soccombe, gente scende in strada per la squadra, non per chi risponde della colpa di tenere a bada l'orizzonte, di tenerlo in vista solo per il desiderio enorme. Sembra di camminare tra le catacombe a cielo aperto, mentre cerco di restare calmo mi rincorre un senso di disgusto che distoglie l'attenzione dalla disoccupazione di un marito e di una moglie, con un figlio e con le voglie di scappare dalle paranoie. Ma qui in città chi semina non raccoglie, non c'è un premio di consolazione, una vacanza altrove, mentre c'è chi annega botte sega, non c'è più religione. La ricaduta un passo dalla guarigione, anime in rotta di collisione. Cos'è il perdono per le persone? Chissà se mai vedremo la pensione. All'insaputa di tutta la nazione, non si sa più cosa sia la rivoluzione. Evoluzione oppure confusione. Il passato se è passato qui non è la soluzione. Nah. Il passato se è passato qui non è la soluzione. Già. Il passato se è passato non è più la soluzione, mentre la televisione inventa storie su storie, l'informazione muore, le stesse facce muovono minacce, divisione, specula sulla mia frustrazione, nega l'evidenza, regola della tua diffusione, discriminazione ma con discrezione, psicoviolenza senza distinzione. prescrizione, udienza senza testimone, spergiurano sulla Costituzione, senza aiutarsi a vicenda mi chiedo come corrompere la corruzione, facendo nome e cognome, dicono il coraggio è solo un'illusione, andate a chiederlo a Falcone, invece di litigare tra immondizia e immigrazione, la notizia è lo scalpore, la ricostruzione inizia solo dall'amore, mattone su mattone, accoglienza e integrazione, il futuro è compassione, l'emergenza è nelle scuole, più intelligenza emotiva è ciò che ci vuole, sensibilità creativa, usare il cuore in ogni professione. La ricaduta un passo dalla guarigione, anime in rotta di collisione, cos'è il perdono per le persone, chissà se mai vedremo la pensione, all'insaputa di tutta la nazione, non si sa più cosa sia la rivoluzione, evoluzione oppure confusione, il passato se è passato qui non è la soluzione, nah. Il passato se è passato non è più la soluzione, nah. Il passato se è passato non è più la soluzione, già.
Ecco, ma sentiamo dalla voce di Sebastiano Calleri, che abbiamo raggiunto in questi giorni, per capire meglio di che cosa si tratta, di questo nuovo fantasmagorico piano strategico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Eh sì, diciamo almeno si potrebbe dire che quando si vuole mettere a far cose poco attinenti con la realtà, si riescono a fare grandi piani. Il problema è che quel piano, che in realtà è una sorta di accordo fra gli enti preposti vigilati dal Ministero del Lavoro, e non tutti peraltro, che in realtà mette a sistema fra loro cose che già esistono. Cioè, siamo di fronte ancora una volta a, secondo me, una grande mistificazione. Quello di cui ci sarebbe bisogno e che noi abbiamo chiesto e chiediamo da anni con le nostre piattaforme, con le nostre rivendicazioni, anche diciamo legate da ultimo allo sciopero generale che abbiamo fatto, non sono assolutamente ascoltate, né prese in considerazione, né tradotte in azioni concrete. E come abbiamo visto in questi giorni, anzi, si continua a peggiorare la situazione degli appalti, si continua a peggiorare le condizioni contrattuali di lavoro, dando ovviamente adito a una precarietà diffusa che incide sempre ovviamente sulle condizioni di salute e sicurezza. Il piano integrato ci piacerebbe vederlo, ci piacerebbe vedere veramente le banche dati a disposizione degli enti pubblici per le ispezioni, che possano intercomunicare fra loro, e questo non c'è. C'è ancora una volta la riproposizione delle iniziative INAIL, che sono sempre le stesse, peraltro già finanziate con soldi INAIL e non con soldi del governo. E non c'è un euro, se non per qualche diciamo azione promozionale, qualche passerella, qualche vetrina che si farà in giro per presentare questo piano, ma in realtà dietro non c'è nulla. Tutto quello che c'è è stato già preventivato, diciamo, dagli enti preposti, anche il piano nazionale di prevenzione è sempre lo stesso, non c'è nulla, è una scatola vuota. Però questo, stromazzare questo grande titolo, piano integrato, sembra che si faccia veramente qualcosa. Mi pare che i tristi accadimenti, sempre più frequenti in questi giorni, partendo ormai in quest'anno che è costellato di incidenti gravi e gravissimi in tutto il territorio nazionale, ci dà idea che la realtà è diversa. Sarebbe bello mettere il valore sicurezza al centro delle azioni del governo e di tutti, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, ma questo in realtà non c'è e non si vuole fare. Quello che ancora una volta emerge è che si punta sulla precarietà, sull'abbassamento dei diritti e su tutta questa pacchetto assolutamente di riduzione delle possibilità e non di aumento. Quindi il piano integrato è una scatola vuota, non finanziata e non sufficiente, sicuramente non operativa veramente.
Quindi, ecco, giusto per chiudere, si fa cenno anche in questo piano integrato a una campagna straordinaria di vigilanza di 2 mesi, la durata di 2 mesi in alcuni settori produttivi ad alto rischio. Quindi è qualcosa di, in realtà, qualcosa che
bisognerà rispondere, che di fronte a 3 milioni e mezzo di aziende ogni anno se ne visitano poche decine di migliaia, poche decine di migliaia, basta andare a vedere le cose concrete, i report dell'INL, i report delle regioni, cioè la realtà batte sempre la mistificazione. Questa cosa qui della campagna straordinaria per 2 mesi è una goccia in un mare di illegalità e irregolarità che tuttora regna sovrana, e questo bisogna dirlo.
Certo.
E non c'è un euro ovviamente neanche per le assunzioni che noi aspichiamo da anni a livello regionale, a livello statale, di INL. Siamo sempre a dire le stesse cose nello stesso modo, e c'è chi invece dice che esistono piani integrati che non esistono.
Bene, intanto tu dicevi appunto che c'è un peggioramento anche sul piano degli appalti, perché poi in grandi settori, come appunto vengono citati, è più a rischio quello dell'edilizia, ad esempio le modifiche al nuovo codice appalti stanno peggiorando
la
situazione.
Esatto, è certo. Ma non solo in edilizia, ma in generale, se passerà il principio per cui, al contrario, come viene, chiesto e affermato dal nostro referendum, della responsabilità solidale degli infortuni sia della ditta appaltatrice che della ditta appaltante, che è un cardine che è stato rimosso, si vuole fare anche di più. Ma pensiamo anche che in questi giorni il governo ha anche allentato il quadro normativo per quanto riguarda i contratti a termine, che adesso sono possibili senza causali. Cioè è tutta una china che va esattamente nella direzione diversa a quello che si afferma con il piano.
Esatto. In ultimo, il DDL Lavoro, come citavi, ha introdotto delle modifiche proprio sul decreto 81, marginali in qualche modo, si può dire.
Sì. Marginali sì, però per esempio una che invece secondo me è importante, non tanto marginale, che è quella per esempio dell'abolizione del cartellino obbligatorio all'interno dei cantieri,
sì.
Cartellino identificativo,
sì.
Che non è marginale, certo. Perché se noi pensiamo alla presenza di lavoratori autonomi e di lavoratori in appalto dentro i cantieri edili, che sono la stragrande maggioranza rispetto a quelli che hanno il contratto edile, capiamo che è un segno di direzione molto precisa.
Certo. Quindi insomma, questo 2025 si prepara non proprio sereno per lavoratori e lavoratrici sul piano della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ma in realtà si prepara non sereno più su più piani, ma sicuramente quello della salute e sicurezza è quello più visibile, più tangibile, con gli effetti più immediati ovviamente.
Certo. Grazie Sebastiano, grazie ancora.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie, ciao. Il Parlamento ha approvato la legge di bilancio 2025, la terza dall'insediamento del governo Meloni, che dichiara il governo, tra l'altro, un altro anno, un altro passo in avanti per costruire un'Italia più giusta, forte e competitiva. Poi, scorrendo il testo, non si trova un euro per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, anzi si parla di trattenere i lavoratori in servizio con incentivi e quindi l'accesso alla pensione diventa sempre più un miraggio. Sentiamo un altro ospite di questa puntata, Ezio Cigna della CGIL nazionale. Ecco, nella legge di bilancio di questo 2025 che cosa potranno trovare lavoratori e lavoratrici per affrontare con maggiori strumenti, con maggiori possibilità di evitare anche da un punto di vista della rischiosità che tanti lavoratori anziani e lavoratrici anziani subiscono proprio nel registro degli infortuni, si vede anche un appesantimento della fascia di età più alta, soggetti appunto a rischi di malattie professionali e di infortuni per la usura lavorativa. E quindi che speranze potranno, che strumenti, che risposte potranno trovare in questa legge di bilancio? Abbiamo al telefono, abbiamo raggiunto Ezio Cigna della CGIL nazionale, che è responsabile dell'area previdenza.
Grazie per l'invito. Intanto diciamo che sotto l'albero di Natale non si sono trovati dei regali, perché chi pensava di andare in pensione prima purtroppo non è così, e come ti dicevi tu bene, l'età sull'attesa di vita cresce, le persone stanno di più al lavoro e si ammalano sempre di più. Le tante promesse di superamento della legge Fornero in realtà non porteranno il nuovo anno nessun strumento di flessibilità nuovo, nonostante la propaganda politica che ancora in queste ore questo governo sta alimentando. In realtà con la legge di bilancio vengono prorogate delle misure di flessibilità che già questo governo aveva in qualche modo azzerato o comunque modificato. Penso all'APE sociale, serviranno 63 anni e 5 mesi, prima ricordiamo a tutti servivano solo 63 anni. Quota 103 viene prorogata ma con il regime del calcolo contributivo, e opzione donna, come sappiamo bene, negli ultimi anni questo governo l'aveva già completamente azzerata, perché aveva innalzato il requisito di età a 60 o 61 anni e poi aveva anche modificato la platea, cioè non tutte le donne potevano beneficiare ma solo coloro che erano in determinate condizioni. Queste sono le piccole misure di flessibilità che escono dai requisiti della legge Fornero, quindi vuol dire che a tutti nel 2025 si applicherà la legge Fornero, quella legge che tutta la politica vuole cancellare ma che rimane ancora lì e addirittura viene peggiorata. Perché lo diciamo con forza che la legge Fornero viene peggiorata? Perché questo governo ha messo mano ancora una volta ai requisiti per la pensione, ad esempio per le giovani generazioni, cioè tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 96. Questo governo sta raccontando che si potrà andare in pensione a 64 anni, ma si dimentica di dire la verità, cioè che per andare in pensione prima bisogna avere un importo soglia di pensione che dal 2030 arriverà addirittura 3,2 volte l'assegno sociale. Cioè siamo nel paradosso nella quale in futuro andranno in pensione prima le persone che hanno avuto un salario più alto. Ecco, allora io credo che oggi noi abbiamo smascherato questo governo che per anni ha continuato a dire che avrebbe superato la legge Fornero, non l'ha fatto, lo ha peggiorato, non abbiamo misure di flessibilità nuove per chi stava guardando al traguardo pensionistico. Penso, come dicevi tu prima, a tutte quelle persone che fanno fatica ad andare a lavorare, che spesso rischiano l'infortunio, che quel lavoro che fanno spesso causa una malattia professionale, saranno ancora costrette al lavoro, perché questo governo di fatto, nonostante le tante promesse, non ha solo azzerato quelle poche forme di flessibilità, ma ne ha introdotte nuove per chi? Per quei lavoratori che ad esempio fanno lavori gravosi, fanno lavori usuranti. Quindi siamo dentro ancora una legge di bilancio in cui chi pagherà di più il prezzo saranno le persone che svolgono lavori gravosi usuranti, le donne e le giovani generazioni. Io non comprendo e non capisco come questo governo ancora ad oggi, dopo le tante promesse, riesca a parlare di pensioni. Una delle novità importanti che in questa legge di bilancio c'è, ma che non è assolutamente una risposta positiva, è l'idea che quello che tu ti puoi costruire dal punto di vista previdenziale te lo puoi costruire da solo, tant'è che c'è un comma nella legge di bilancio che dice che si può sommare la previdenza pubblica a quella complementare per raggiungere quell'importo soglia di cui parlavo prima. Quindi l'idea che attraverso la previdenza complementare tu possa raggiungere prima il diritto a pensione. Questa è una cosa sbagliata perché, per due motivi. Uno, perché gli importi soglia, cioè l'idea che qualcuno possa andare in pensione prima perché raggiunga un importo di pensione, debba essere ovviamente calibrato anche al mondo del lavoro attuale. Oggi noi sappiamo quanta precarietà e quanta discontinuità c'è e soprattutto sappiamo bene quali sono i salari bassi del nostro paese. Quindi ipotizzare che attraverso la previdenza complementare qualcuno si costruisca un futuro previdenziale migliore è sbagliato dal punto di vista dell'accesso alla pensione, è giusto invece dall'idea che comunque il contributivo non ti permette di avere un assegno di pensione dignitoso e quindi la complementare dovrebbe aiutare un tasso di sostituzione che è sempre più basso. Ecco, invece questo governo cosa fa? Per non fare nessuna riforma del sistema previdenziale, aiutando proprio coloro che hanno bassi salari, la precarietà, la discontinuità, immagina che lo strumento di uscita da quella condizione sia la previdenza complementare. Sappiamo bene invece che la previdenza complementare per quelle persone che hanno bassi salari o sono discontinui nel lavoro è una cosa impossibile. Proviamo a immaginare una donna, una lavoratrice con 600 euro di stipendio perché fa un part time, magari fa le pulizie. Come possiamo immaginare che quella persona metta a disposizione il suo TFR o un pezzo della sua retribuzione sulla previdenza complementare? Sappiamo bene che quella persona ha la necessità di arrivare alla fine del mese, spesso già al 16 del mese non riesce a raggiungere quel diritto. Quindi è evidente che siamo in un campo nella quale ancora una volta il governo pensa che la soluzione al sistema pubblico sia il privato. Lo vediamo nella sanità, lo vediamo in qualche modo nel fisco e oggi lo vediamo con grande forza nella previdenza. Quindi c'è un attacco alla previdenza pubblica che non deve essere assolutamente sottovalutato.
Arriviamo al nostro ultimo ospite della puntata, di questa puntata di inizio anno. Abbiamo raggiunto il senatore Tino Magni, già stato nostro ospite in uscita di sicurezza di Sinistra Verdi e già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sfruttamento dei luoghi di lavoro. Abbiamo una lunga chiacchierata con lui su come siamo arrivati all'approvazione di questa legge di stabilità e su che cosa ci aspetta nel 2025, e che cosa aspetterà lavoratori e lavoratrici per nel nuovo anno 2025.
Ancora come già l'anno scorso e due anni fa, intanto questo governo, che ovviamente rivendica il fatto di essere un governo politico di legislatura, di fatti a noi ci presenta una situazione in cui ci prende la legge di bilancio nella impossibilità di fare qualsiasi modifica. Io ho dichiarato immediatamente, il 27 mattina, che era sostanzialmente una farsa, perché noi siamo stati chiamati il 23 di dicembre a fare una discussione di incardinamento della legge finanziaria, e come si fa sempre, ovviamente si è stabiliti i tempi di presentare gli emendamenti e via dicendo, sapendo però che tutto questo lavoro, che poi gli fai fare agli uffici e via dicendo, veniva cestinato, perché al Senato, quando si mette la fiducia, sostanzialmente vengono cancellati sia gli ordini del giorno che gli emendamenti, quindi si azzera sostanzialmente questo, tant'è che poi il 27, come ho detto prima, avremmo dovuto fare una commissione in cui i senatori, i membri della commissione erano chiamati a illustrare i propri emendamenti. No, pensate che la commissione è iniziata alle 11, ha dovuto essere sospesa perché non c'era ancora il parere di altre commissioni. Siamo arrivati a mezzogiorno e alle 2 dovevamo andare in aula. Sostanzialmente avremmo dovuto non votarli, ma eravamo nella fase di illustrazione degli emendamenti, quindi l'ha presa per i fondelli sostanzialmente. Quindi io ho dichiarato che questa cosa era un elemento che metteva in discussione la democrazia, perché il nostro sistema prevede la doppia lettura, prevede il fatto che ogni Camera possa contribuire, ma nello stesso tempo ovviamente mette in discussione e mortifica anche il ruolo del Parlamento e soprattutto dei parlamentari, perché quando un parlamentare è chiamato esclusivamente a alzare la mano sì e no, è ovvio che è mortificante da questo punto di vista. Non è questo il mandato che ci viene dato dai cittadini. Noi cittadini ci chiedono di intervenire sui temi, quindi noi siamo stati chiamati, diciamo, a fare questa cosa, una pura e semplice cosa formale, tant'è che anche il relatore poi alla fine sostanzialmente ha detto che non c'erano le condizioni, si ritirava, cioè si dimetteva da essere il relatore in aula, diciamo, della legge di bilancio. Ora, questa cosa non è che è la prima volta che avviene, è avvenuta, diciamo, come dicevo prima, in tutti e tre gli anni di legislatura di questo governo di centrodestra, era avvenuto negli anni del Covid, per la verità, ed era iniziata anche nel 2018. Però è sempre stata invece in passato l'elemento maggiore di discussione, perché una legge di bilancio è una legge che dovrebbe, per di più con le nuove norme rapportate all'Europa, che prevede, diciamo, di ragionare sul triennio e quale indirizzo, quale prospettiva, come è in grado di affrontare i temi e i problemi che ci sono nel paese. Difatti questa è una legge sostanzialmente povera, che è una legge legata all'austerità, perché è dettata dall'Europa, a differenza di quanto hanno affermato Fratelli d'Italia e Lega: quando andremo in Europa sì che cambieremo le cose. Beh, fanno una legge elettorale esattamente sotto la dettatura della Comunità Europea, quindi c'è una legge di bilancio totalmente austerity, e quindi austerity perché rispetto alle necessità che noi abbiamo, che sono quelle di affrontare ad esempio le crisi industriali, le difficoltà economiche del paese, la questione delle disuguaglianze, vi dicendo, ci sarebbe la necessità di reperire, di scegliere dove reperire le risorse. Noi abbiamo indicato, come Verdi, Alleanza Verde e Sinistra, ad esempio una proposta di tassare i cosiddetti super ricchi, che in questi anni sono aumentati sostanzialmente, quindi di tassarli, quelli che 5 milioni 400 mila euro, diciamo un intervento della tassazione su questo per recuperare circa 15 miliardi che potevano essere destinati a sanità e scuola, no, assolutamente nulla. Quindi siamo di fronte al fatto che neanche un confronto di merito sull'impostazione. E questo governo continua a dire che ha fatto una legge elettorale cosiddetta che ha salvaguardato il potere d'acquisto. Ora vorrei ricordare che i lavoratori e le lavoratrici al primo di gennaio, cioè nella busta di gennaio, non avranno nessun aumento rispetto a quella di dicembre. Certo, è confermato il cuneo fiscale, che però non è una scelta iniziata da questo governo, ma dai governi precedenti. Quindi in sostanza siamo sempre sull'emergenza. Vorrei ad esempio chiedere a questi signori, visto considerato che tutti in questi giorni, almeno in questi giorni, i giornali parlano che a gennaio aumenterà il 10-12% ancora gli incrementi dei costi energetici, cosa c'è in questa finanziaria per affrontare il costo energetico? Assolutamente nulla. Cosa c'è per affrontare il problema delle crisi, diciamo, dei grandi gruppi industriali come quello dell'automobile oppure quello dell'elettrodomestico e molte altre aziende? Poi, se vuoi, posso fare un po' di elencazioni di queste cose. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Quindi il fatto che non si possa discutere di merito su questo è davvero mortificante dal punto di vista, prima di tutto, democratico, ma per il paese, io penso per il paese.
Certo, e in questo senso anche in questi giorni stanno uscendo delle anticipazioni su quello che potrà essere poi il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, quello classico di fine anno, dove fa un po' anche traccia le linee di orizzonte, se vogliamo, politico per l'anno a venire. E in queste diciamo rassegne stampe stanno emergendo alcuni dei temi che potrebbe trattare, tra i quali quello della sollecitare i cittadini tutti a partecipare, perché questa è la democrazia. E quindi mi viene una riflessione: se le istituzioni, in questo in primo luogo il governo, nell'approvazione di una legge così fondamentale per poi il futuro del paese, si trincera dietro una legge di fiducia, un'approvazione tramite la fiducia, ecco, è il primo a contravvenire quell'auspicio che lo stesso Presidente della Repubblica sta facendo, o potrà fare, perché lo scopriremo il primo.
Ma certo, perché nella logica di questi signori che sono al governo, il problema è che la democrazia non è il loro forte, perché, come si vede, per costruire un rapporto democratico e partecipativo bisogna partire ad esempio dal fatto che se tu costruisci una legge di bilancio e quindi di prospettiva, coinvolgi le parti sociali, ma non è che coinvolgi le parti sociali la sera prima che tu hai già scritto la così com'è la legge finanziaria. Li coinvolgi, discuti, cerchi di ragionare su quali sono le prospettive e rispetto alle risorse, come, dove andare a prendere le risorse, dove indirizzarle maggiormente. Ovviamente c'è un'articolazione di posizioni, quando dico parte sociale, sia alle imprese sia ad esempio il sindacato. Ecco, c'è stato un attacco fortissimo alla CGIL e anche a Landini e anche alla UIL stessa, di aver, diciamo, scioperato prima ancora del confronto. Il dato vero è questo, che il confronto non esiste per loro, è la comunicazione, perché c'è una distinzione. Forse questi non hanno capito, sono abituati in un'ottica del ventennio che pensavano solo di comandare e quindi azzerare qualsiasi livello di partecipazione democratica. Il problema è che, cioè, il confronto è una cosa diversa del comunicare, perché il comunicare vuol dire che io ho deciso e ti comunico. Il confronto vuol dire ascoltarsi e cercare di trovare soluzioni, anche le mediazioni, perché la mediazione fa parte del confronto. Questo è il dato fondamentale. Ad esempio, cioè, sulle politiche industriali, ho detto prima, noi siamo di fronte al fatto che questo governo dice è aumentato il livello di occupazione. A parte il fatto che da una parte non si può andare in pensione e dall'altra addirittura si è liberalizzato il fatto che, non so, pensiamo solo alle assunzioni attraverso lavoratori somministrati, in cui oggi tu potresti avere addirittura un'azienda che non ha nessun dipendente, perché, cioè, mentre prima c'era un limite che era il 30% del lavoro somministrato, adesso può essere addirittura il 100%, per dire, si fa questa assunzione, quindi le assunzioni sono sostanzialmente in settori dove c'è, diciamo, bassi salari e lavoro povero, e nello stesso tempo noi invece abbiamo la crisi dei settori che hanno fatto grande questo paese, non è che per forza, che sono l'automobile, che sono acciaio, che è la questione dell'elettrodomestico, cioè è tutto quello che ne va di conseguenza, perché per fare questo ci vuole poi
indotto adeguato,
ci vuole l'indotto, ci vuole le macchine che trasformano, ci vuole gli utensili che intervengono su questo, quindi è un processo produttivo complessivo. Ma se viene meno il settore dell'elettrodomestico, è fortemente in crisi, perché nel momento in cui un'azienda come la Beko si propone di tagliare più della metà, di chiudere due posti, di due siti produttivi, tagliare più della metà dei dipendenti, di chiudere due linee di produzione su tre, e quindi questo ovviamente, se ci metti insieme che è già avvenuto praticamente lo smantellamento della Candy, è già avvenuto altri processi, tutta la questione ex Merloni, e in più c'è la difficoltà anche della Zanussi, no? E quindi della Etreos, quindi siamo in un settore fortemente praticamente che non ha grandi prospettive nel nostro paese, messo in stato come nello stato in cui è, e qui che cosa si propone? Io sono intervenuto perché c'era un'iniziativa a Comunanza, una delle aziende che il sito produttivo che vogliono chiudere, cosa intendono fare? Come è una zona interna delle Marche, come si intende di poter intervenire? Perché poi c'è anche questo. Nel settore automobili c'è il problema della Stellantis, ma c'è il problema del fatto che, per esempio, essendoci una situazione di crisi, purtroppo per la prima volta in Germania c'è una crisi, c'è un livello di recessione, e la nostra, ad esempio in Lombardia, molte aziende nostre lavorano per diciamo, le industrie metalmeccaniche tedesche, pensiamo alla Volkswagen, alla Porsche, all'Audi, a tutte le grandi marche, diciamo, tedesche. È chiaro che se quella economia è in crisi, anche la nostra se ne ripercuote e non ha un altro posto per scaricare, perché da una parte, diciamo, c'è la crisi loro e dall'altra c'è la crisi nostra, la Stellantis, e via dicendo. Che cosa si fa? Cosa si produce? Qual è l'indirizzo? Eppure, ad esempio, sul terreno, per esempio, della mobilità, sappiamo tutti che c'è la necessità di affrontare il tema della mobilità dolce, di disinquinare le città e quindi ridurre le macchine che circolano in città attraverso il potenziamento di aree, delle linee metropolitane, il potenziamento del trasporto pubblico. Vi dicendo, in questa finanziaria cosa c'è? Se uno va a guardare, il nulla, assolutamente nulla. C'è una cosa di 50 milioni per favorire il cambio elettrodomestico, in cui i datori di lavoro, se basta chiedergli a loro, lo ritengono totalmente inadeguato, inutile, e quindi che non serve, anche perché non è questo.
È uno stanziamento irrisorio, certo.
No, ma non è solo uno stanziamento irrisorio, è uno strumento che di per sé fa vendere quelli, cioè uno compra. Che cosa compra? Compra già i marchi che ci sono. Quindi, certo. Praticamente, cioè, se c'è una crisi di un'azienda, bisogna capire che cos'è, come si rilancia. E in più, tutto questo, se mettiamo insieme che queste grandi aziende addirittura segnalano difficoltà, perché questo aziende come la ST, in cui ovviamente anche qui ci sono i processi in cui essendo anche qua un'azienda distribuita in Italia ad Agrate, sì, diciamo in Lombardia e a Catania, ma poi in Francia, poi comunque in Cina e negli Stati Uniti, ovviamente è chiaro, io ho parlato con i delegati, con alcuni delegati, mi hanno segnalato, cioè, le loro preoccupazioni e via dicendo, quindi anche aziende di alto livello. Perché? Perché non c'è un'idea. D'altronde, se la competizione la si sceglie di fare sui bassi costi, che va di mezzo sono, uno, la sicurezza sul lavoro, perché vuol dire che non si investe. Perché la sicurezza sul lavoro, se si mette al centro prima di tutto la persona, non è il profitto, ma la persona. E guardate che, ad esempio, gli imprenditori italiani, le grandi imprese italiane, come si va a vedere, hanno reinvestito solo il 20% nelle aziende come processo, diciamo, aumento del cioè i profitti investiti sono solo il 20% sulla produzione delle proprie imprese, mentre hanno diciamo, generalmente investito l'80% invece in finanza. D'altronde si guadagna di più, certo, diciamo, più in banca, che, e quindi molto più redditizia. Invece, se si vuole mettere al centro la persona, bisogna mettere al centro, cioè, le persone. Quindi vuol dire che non è il profitto. Che cosa voglio dire? Voglio dire che non si può pensare di fare i lavori a cottimo e qui lavori, diciamo, subappaltati anche da parte delle grandi imprese pubbliche. Io questo l'ho denunciato. I grandi incidenti mortali,
grandi stragi nell'ultimo anno, queste, sì,
sono tutte, sono RFI, Eni, Enel, Esselunga, Toyota, Alumis, cioè, quindi guardate un po', cioè, qual è la situazione. Quindi certo la questione del piccolo artigiano, però alcune grosse stragi sono avvenute in grandi imprese, quindi questo è un dato da una parte, quindi, ma dall'altra il problema è il salario. Il salario è inchiodato, cioè, da una parte, cioè, ho detto prima, c'è la crisi e quindi il rischio di andare in questa direzione, dall'altra ancora invece i bassi salari, però non c'è niente sul salario minimo, cioè non c'è nulla sulla questione che farebbe lievitare insieme la capacità di spesa, perché il salario serve, poi no, Certo. Essere, come tutti noi sappiamo, reinvestito, quindi la capacità di spesa del cosiddetto ceto medio. Quindi questa finanziaria non risolve questo problema, non affronta questo problema, non risolve il problema delle disuguaglianze, perché sulle le povertà, stanno qui a dimostrarci, e non lo dico io, lo dice la Caritas, quindi c'è una fonte che...
Certa e inopinabile.
Certo, è inopinabile, che fa tutti i giorni questo lavoro, che è un'altra, che non fa puramente le statistiche, fa, diciamo, è esposta, cioè tutti i giorni cercare di dare una risposta a persone che non ce la fanno tirare alla fine del mese. Quindi questo è il dato. E però c'è una grande propaganda, no? Di una finanziaria che per di più, anche sulla questione occupazionale, e ne trae beneficio rispetto alla più grande massa economica che noi abbiamo mai avuto, la questione del PNRR. Cioè, in questo, diciamocelo chiaro, cioè, voglio dire, cioè, se in una situazione in cui hai una condizione di questo genere non cresci o cresci pochissimo, vuol dire che se depuriamo la questione dell'effetto del PNRR, non siamo in recessione.
Certo.
Questo è un dato di fatto. Allora, il problema è, non è un problema di essere, cioè, fare, come si dice, il canto del malaugurio. No, non è questo. A me, cioè, non mi interessa. Cioè, le persone, se stanno meglio, credo che sia un fatto positivo per tutti. Io penso che le persone, ad esempio, sempre di più si distaccano dalla politica, tornando al ragionamento di prima, proprio perché non solo non vengono coinvolte, o che quello che dicono però non viene per niente ascoltato. Quindi se uno non viene ascoltato e le risoluzioni che vengono fatte non vanno incontro alle esigenze che hanno, e quindi non gli hanno una soluzione, perché dovrebbe partecipare? Dicono, tanto per me non cambia nulla. Ora io dico esattamente il contrario. Bisogna partecipare per farle cambiare le cose, perché bisogna ricostruire i cosiddetti rapporti di forza. Ora, anche qui un attacco ferrato, cioè sferrato un attacco nei confronti della CGIL sulla questione della rivolta sociale, però il lato vero è che se non c'è una mobilitazione generale, no? Certo. Dell'insieme, diciamo, queste condizioni, è difficile cambiarlo, perché poi quando, come si dice, si va nell'aula parlamentare, quello che vale.
Sì, c'è anche un ruolo della, in qualche modo, della stampa, perché ultimamente leggo sempre più spesso, proprio da quell'ultimo sciopero generale che abbiamo fatto il 29 novembre, c'è l'indicazione della conta del numero degli scioperi. Il Corriere oggi, appunto, riportava questo numero del numero degli scioperi del 2024 e già quelli in previsione. Quindi c'è l'introduzione di un pensiero che veste lo strumento dello sciopero come un qualcosa che deve essere in qualche modo superato, che anzi è qualcosa che nuoce, no, alla vita quotidiana di chi fa fatica. C'è un po' questo ruolo, non solo giocato dal governo, ma anche da chi fa comunicazione in qualche modo.
Su questo sono d'accordo con te. Io penso che c'è una necessità che davvero tutti abbiamo la schiena dritta e che a partire dall'informazione, necessità di essere molto più, in modo più giusto da dare un'informazione. Perché intanto stabiliamo che lo sciopero non è un divertimento, perché per un lavoratore o attrice è una perdita di salario. Quindi è un fatto di grande...
È una rinuncia, è un costo.
Una rinuncia significativa. Primo. Secondo, ad esempio, tutte le stupidaggini che si dice, si sciopera il venerdì, ecco, sempre come se... Pensiamo al settore dei trasporti. Il settore dei trasporti lavora 7 giorni sul turno. Può farlo il lunedì come il venerdì, anzi, se lo fa il venerdì o il sabato, addirittura incide meno sugli altri dei lavoratori. Ma anche qui, questo attacco frontale che si fa il venerdì dicendo tanti a casa perché cioè, si fa sciopero a venerdì solo per farli fare come Lazzaroni, no? Certo. E quindi anche la concezione di dire che chi lavora comunque, che produce la ricchezza di questo paese, è un Lazzarone, si sciopera. Allora su questo bisogna proprio ribellarsi. Chiede davvero la ribellione su questo terreno, e questo è il dato. Terza questione, cioè di sciopero, cioè siamo di fronte al fatto che questo capitale ha frammentato la società, e nel momento in cui ha frammentato la società, cioè, ha frammentato anche diciamo come sono fatti i contratti, come sono fatte le
tutele, diciamo, i diritti.
Tutele peggiorate sostanzialmente, molto peggiorate. Questo governo cioè, è intervenuto, non, dice che sul salario minimo non si può fare una legge perché interviene su un'ipoteca che è invece tutta dal punto di vista contrattuale, no? In materia contrattuale, ma nello stesso tempo interviene su tutte le norme peggiorandole. Certo. Ho detto prima, il lavoro somministrato, i contratti a termine che non hanno più causali, cioè fino a 2 anni, quindi una serie di questioni, la libertà di sciopero, cioè, vorrei ricordarlo perché c'è cioè, sulla questione del decreto sicurezza c'è una norma,
certo.
No, c'è una messa in discussione sul fatto che se io sciopero e faccio un atto, non c'ho più, diciamo, al limite una sanzione amministrativa, ma una sanzione penale, il che vuol dire cioè, che vengo considerato come criminale. Quindi, francamente, siamo di fronte alla limitazione, pure un diritto sacrosanto stabilito dalla Costituzione. In sostanza, tornando al ragionamento di prima, tutta questa diciamo difficoltà o considerare la Costituzione un elemento che abbia lacci e lacciuoli per la gestione del potere in modo veloce, che d'altronde loro pensano a una parte dell'autonomia differenziata, dall'altra il premierato, dall'altra ancora separazione delle carriere, perché il potere deve essere in mano tutto all'esecutivo, no? Considerano in questo caso la Costituzione un elemento di paraginosità, di impedimento. Da questo punto di vista, ricordo a questi signori che la Costituzione è nata dalla lotta antifascista e dal fatto che i lavoratori hanno dato un grande contributo, lavoratori e lavoratrici hanno dato un grande contributo per diciamo, questa Costituzione, e ha garantito la libertà e l'esercizio a tutti. E se oggi loro signori sono al governo, devono ringraziare il fatto che c'è questa Costituzione che lascia la libertà a tutti. Quindi in sostanza davvero bisogna recuperare anche i valori fondamentali, insomma, ecco, perché è necessario. Quindi lo sciopero è un diritto, vorrei sottolineare prima di tutto ancora che in collettivo è un diritto individuale. È un diritto individuale.
Senatore Tino Magni, allora ci lasciamo con questo augurio per il 2025, quindi partecipare e in qualche modo ricordarsi da dove le regole della democrazia sono arrivate, e quindi come affrontiamo questo 2025?
Allora, io penso che senza partecipazione non c'è cambiamento, e quindi è necessario il livello di partecipazione, quindi fare in modo che tutti partecipino. Dall'altro però bisogna che anche in questo caso la parte politica, che io ovviamente ne faccio parte, non solo Sinistra Italiana o Verdi e Sinistra, ma l'insieme del centro-sinistra o delle forze progressiste, riescano a mettere in campo una proposta politica in grado di aggregare e di costruire questo livello di partecipazione e di mobilitazione, perché cioè, vorrei ricordare che loro oggi sono al governo, la destra è al governo perché le forze progressiste sono presentate divise, quindi tutti noi sapevamo, io mi ricordo bene, quanti, alcuni che ci criticavano perché facemmo la scelta dell'unità, che senza l'unità, con questa legge elettorale, non si manda a casa il centrodestra, e quindi bisogna avere da una parte una proposta politica. E alcuni elementi ci sono, perché ad esempio sul salario minimo, la riduzione d'orario, la questione sulla sanità, insomma, incominciamo ad avere elementi che ci permettono di poter dire che si sta delineando una proposta che può essere considerata unitaria complessivamente, e dall'altro ovviamente la partecipazione alla mobilitazione. Per questo, senza paura, senza tentennamenti, però bisogna essere determinati e a partire dal fatto che dobbiamo portare a casa e quindi costruire la questione della vittoria sul referendum. Voi sapete che ci sono molto referendum, 5 o 6 referendum, dovremo affrontare nel 2025. La prima cosa è superare il quorum e avere il risultato positivo su questo referendum. E questa è la prima battaglia che abbiamo di fronte. La Corte Costituzionale ha praticamente azzoppato, anzi praticamente disarticolato, la proposta sulla autonomia differenziata, perché come si sa bene, cioè non si può pensare di fare 20 staterelli, però questo non basta, bisogna una vittoria politica della partecipazione da parte del mondo progressista. Io mi auguro questo, per quanto ci riguarda come Alleanza di Sinistra, facciamo questo augurio agli italiani e a tutti di partecipare, di rafforzare, diciamo, la parte importante che sta dentro lo schieramento per poter portare a casa questo risultato. Solo la partecipazione insieme di queste cose ci metterà in condizione di andare a casa il centrodestra.
Grazie senatore, e un augurio e un abbraccio.
Anche a me, anche da parte mia, grazie.
Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Uscita di Sicurezza e noi ci ritroveremo in diretta il prossimo giovedì, sempre dalle 20.30 alle 21.30, sempre con Stefano Ruberto al microfono, e quindi buon ascolto sulle frequenze di Radio Popolare.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico,
tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, huh, ah, huh, ah, huh, ah, huh, ah.
Well, don't you know
that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away. Then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, my, 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 my work is so